è una storia che si svolge nel corso dell'ultimo anno e mezzo e che comincia più o meno così.
Il mio fidanzato con cui convivevo da qualche mese. Era anche lui fuori Milano e quindi potevo occuparmi della mia attività preferita. Stare sul divano a guardare video su YouTube di conoscenti che fanno cose. Lavorare nell'ambito dell'editoria e della produzione di contenuti significa avere a che fare con un certo tipo di persone, quelle che ci provano. Per lo più non hanno grosse velleità, vogliono un po' di riconoscimento sociale, l'affetto di una nicchia e guadagnare un po' di soldi senza troppo sforzo. Questi sono i miei simili. Nessuno di noi ha la voglia, e soprattutto le palle, di sostenere la carneficina della competizione o delle critiche di massa. Quindi limitiamo gli sforzi, ci accontentiamo senza fare più del necessario. Poi c'è chi ha grandi ambizioni e dà sempre grande piacere vedere chi ha talento raggiungere dei grandi obiettivi. Ma ancora più piacere dà vedere chi non ha talento e si sforza come un pazzo con la sola mitomania come motore e che nonostante i costanti rifiuti continua a restare aggrappato alle frange più estreme della fama. Spesso l'imbarazzo che mi provoca questa categoria è tale da rendere la visione del loro ennesimo tentativo di podcast o videoclip musicale un'esperienza quasi dolorosa che non volevo infliggermi in quella domenica così serena. Decisi così di guardare delle interviste condotte da un paio di persone che conoscevo, attraverso un vecchio lavoro, verso cui nutro sentimenti di positiva neutralità. Alla terza videointervista che guardavo, si presentò un problema. Tra gli ospiti c'era una persona che detesto. Mentre un certo livore serpeggiava dentro di me, il braccio sinistro cominciò a formicolare. In quel modo in cui formicola un braccio addormentato dove sta riprendendo la circolazione. Forse l'avevo schiacciato, standoci sdraiata sopra, pensai. Ma ero sempre stata seduta. Non mi c'ero mai sdraiata sopra.
Un estratto dal secondo capitolo di Poverina di Chiara Galeazzi, la cronaca di un anno passato dall'autrice tra ospedale e rieducazione dopo un'emorragia cerebrale che l'ha colpita a un'età piuttosto giovane, a soli 34 anni. E credo, come avrete capito ascoltando la lettura, è tutt'altro che una lettura che fa soffrire. Al contrario, è un libro divertentissimo, è un racconto comico che tutto sommato è una rarità nel panorama italiano. E allora siamo andati a chiacchierare con Chiara Galeazzi nella sua casa di Milano per capire proprio come ha fatto a mettere insieme un racconto che è pieno di battute, ma non perde il filo, non perde il ritmo. E questo, tutto sommato, non è scontato da parte di un'autrice comica come lei, perché i pezzi comici, che siano, che ne so, per la televisione o il teatro, sono di solito racconti brevi, mentre queste sono 170 pagine e funzionano dalla prima all'ultima. E allora siamo partiti con lei, proprio dalla tecnica letteraria.
Sono molto d'accordo sul fatto che in realtà il comico sta nella brevità. E infatti anche io stessa sono una fan della scrittura comica che però al massimo arriva al racconto. Di romanzi comici ne ho letti pochi perché forse anche non ne esistono tantissimi e li ho sempre visti con grande ammirazione, come un grande sforzo ginnico praticamente. Devo dire che quando ho iniziato a pensare a questo libro, in realtà l'ho pensato più come raccolta di racconti. Poi la verità è che parlando tutti della stessa cosa, cioè partivano tutti dall'emorragia cerebrale che ho avuto, mi sono detta che alla fine, forse che fossero racconti o che fosse un romanzo intero, la differenza era minima. Devo dire che era mia ambizione quella di cercare di mantenere tutto il libro comico, cioè che non ci fosse mai un momento in cui l'atmosfera cambia e all'improvviso si diventa un po' riflessivi, un po' commoventi. No, io detesto anche la china che hanno preso certi comici nel trasformare gli spettacoli da molto comici sul finale, renderli un po' retorici e commoventi. Io credo che si debba essere comici sempre. Ma in realtà io lo sguardo comico ce l'ho avuto sempre, tutto il tempo, fin dalla diagnosi all'inizio in pronto soccorso, perché io sono arrivata in ospedale pensando di avere una cosa e invece era una cosa molto più grave e a me già il fatto di essermi convinta che fosse un attacco di panico invece era una cosa ben peggiore mi faceva ridere. Cioè già questa, la discrepanza fra il mio pensiero e la realtà mi faceva ridere. Ed è stato così per tutto il tempo, perché io arrivavo conoscendo una certa retorica sulla malattia, perché ne ho sentito parlare principalmente, E invece era completamente diversa poi la realtà che vivevo io. Immaginavo un certo tipo di persona ed attorno a me invece ho visto un ambiente completamente diverso all'interno dell'ospedale. In generale non è stato uno sforzo perché è un po' una mia forma mentale, cioè non sono folle che penso che faccia sempre tutto ridere, però diciamo che riesco, o anche forse è un po' una certa salvezza a mantenere una parte lucida mentre succede una cosa anche grave, e tendenzialmente quella parte lucida vede delle cose che poi per la mia sensibilità sono discrepanze comiche.
Era diventato molto strano. Una persona con cui avevo lavorato e che non vedevo e sentivo da tempo mi scrisse dei messaggi in cui mi chiamò cucciola, piccola e amore. Una volta, dopo aver richiesto un nuovo giro di informazioni, le scrissi: adesso posso stare sulla sedia a rotelle, ma ancora non mi fanno provare a camminare. E lei mi rispose: poverina, poverina o povera. Me lo scrissero varie persone e odiai la parola dal primo momento. Riuscivo a sentire il movimento di tutti quei muscoli facciali che aggrottavano sopracciglia e arricciavano angoli della bocca, e dei neuroni che si affrettavano a sostituire la mia immagine di ex collega, amica di amici, lontana parente, semi sconosciuta, in quella di persona da commiserare. Le loro opinioni su di me, positive o negative che fossero, si ricoprivano di collosa pietà che inglobava e, indurendosi, soffocava anche i sentimenti più ostili, lasciandoli intravedere ma rendendoli impotenti come insetti incastrati nell'ambra.
Poverina, dichiara Galeazzi, fin dal titolo combatte contro la riduzione della persona umana al ruolo di malato e basta. Si perde in qualche modo il proprio ruolo e si viene rinchiusi in quel cliché lì. Ma questo, mi viene da pensare, in un certo senso è quasi inevitabile, perché noi viviamo di apparenze, di riassunti mentali, tra l'altro spesso sbagliati, ma che servono a vivere. E quindi come possiamo pretendere di cambiare l'immagine che le altre persone hanno di noi? Ancora l'autrice.
Ma io le faccio un'osservazione in più. Io credo che l'intera società umana si basi comunque sul fatto che qualcuno guarda qualcun altro e vedendolo in difficoltà pensa poverino o poverina. Quindi credo che la medicina esista su questa base. Quindi in un certo senso è una parola che è utile. Il problema è che tendenzialmente, se la parola poverina aiuta a creare poi un grande medico che trova la soluzione per tutti i mali, è una cosa ottima. Se si trasforma semplicemente in un commento che poi non porta a nulla e che soprattutto spesso viene fatto non nel momento in cui ti si vede con un problema, ma perché io ho sentito che tu avevi quel problema e te lo vengo a riportare mesi e mesi, a mesi di distanza da quando è successo, aiuta più la persona che la dice che quella che la riceve. Io penso magari di qualcuno poverino con l'idea di aiutarlo, non con l'idea di ricordarmi che fortunatamente non sono io in quella situazione, mentre invece la maggior parte delle volte l'ho sentita dire con quello spirito lì. O anche con l'aggiunta: dopo quello che ti è successo, io ho fatto questo, questo e quest'altro, ho comprato un cane, ho preso i biglietti per un viaggio, magari di cose che io stessa in quel momento non potevo fare, quindi mi veniva sbattuta in faccia ulteriormente una realtà che non potevo vivere. Devo dire poi, rispetto invece alla questione più generale della malattia o dei problemi di salute, perché poi io non ho tecnicamente avuto una malattia, ma una specie di incidente, chiamiamolo così, io non credo che l'obiettivo anche di chi parla, ad esempio, di problemi di salute sui social network, penso online, credo sia in un certo senso fare da contraltare a una realtà in cui viviamo in questo momento, in cui davvero si cerca di raccontare il corpo umano come una cosa che è iperperformante e completamente nelle nostre mani rispetto a quello che può fare. Io con questa situazione già lo intuivo, devo dire, sono una persona molto sveglia da questo punto di vista, già intuivo che non avessi completamente il controllo sul mio corpo. Questa situazione che mi è capitata, cioè di stare seduta su un divano e a un certo punto non funzionare per metà, mi ha fatto capire che noi non abbiamo quasi per nulla il controllo sul nostro corpo. Lo possiamo avere fino a un certo punto. Quindi ulteriormente sentirsi commentare questa cosa e diventare un racconto per gli altri senza cercare di riprendere le redini di questa storia è ulteriormente un problema. Cioè, non posso avere il controllo del mio corpo, almeno cerco di avere il controllo della mia storia, però.
Io immagino che lei, e questo traspare dalle pagine di Poverina, sia stata parecchio arrabbiata con il mondo e con il suo corpo. Ecco, la rabbia ha un ruolo, cioè è uno dei carburanti della comicità in alcuni casi.
Credo che la rabbia lo sia assolutamente un motore e forse anche il mio preferito, devo dire, che forse le cose migliori che mi riescono sull'aspetto comico sono tendenzialmente verso o persone o cose che mi hanno fatto arrabbiare. E devo dire che in generale io faccio fatica a pensare che la comicità venga fuori da situazioni molto belle e serene, cioè non c'è nessun bisogno della comicità nel momento in cui una situazione è molto serena, per cui forse anche nella tristezza c'è la comicità, però devo dire che principalmente forse la rabbia è il primo motore. La verità è che io perché dovrei ridere e fare delle battute di una situazione che già funziona? Credo che proprio la comicità, credo che qualsiasi battuta che ci possa venire in mente, anche la più blanda, parta sicuramente da una situazione o di disagio o di pericolo. O, cioè, il signore che entra in un caffè e fa splash, non credo si sia, cioè, credo si sia fatto male comunque cadendo in quel caffè. E quindi, se fosse entrato invece era un bar normale, non avremmo la battuta.
C'è un momento molto divertente in cui lei finalmente completa parte del suo percorso di riabilitazione, riprende a muoversi e la prima cosa che vuole fare è comprarsi delle scarpe di Gucci per fare i suoi nuovi primi passi. Ecco, al di là del fatto che poi nel libro questo provoca un'avventura tragicomica tra le boutique milanesi, secondo me è molto bello sottolineare come il tornare alla vita sia anche in qualche modo tornare alla superficialità. Perché questa è una grande retorica che noi abbiamo intorno a noi. Il bello della vita, in fondo, non è concentrarsi sulle cose importanti che contano davvero. È bello non doversi preoccupare delle cose che contano davvero e potersi concentrare sulla leggerezza.
Secondo me la retorica resiste. Io credo anzi che la retorica in questo momento sia arrivata a dei livelli molto alti, molto rumorosi, diciamo, perché ovviamente abbiamo tra le mani sempre più storie di persone che si raccontano e che dicono quello che hanno avuto, magari sui social network, mi viene in mente come fonte principale. E a cui non è che sappiamo rispondere in un modo diverso che non sia con dei luoghi comuni o con delle frasi fatte. Credo che sia anche quello un po' il problema. Io sicuramente quando sono arrivata in ospedale e avevo sentito tante volte la frase o il racconto di persone che dopo aver avuto un grave problema di salute, un grave trauma generico, magari che non c'entra direttamente con la salute, scoprivano delle cose di sé o del mondo, della vita e della morte incredibili. E io sono stata lì in ospedale, cioè, ad aspettare che arrivasse questa illuminazione come fossi tipo Siddhartha, no? In attesa tra un cambio pannolone, l'arrivo di una pausa, di un pranzo, qualcosa di simile, che arrivasse questa grande rivelazione, che onestamente non credo sia arrivata. Io ho capito di non aver avuto grandi lezioni da questa situazione quando, dopo un mese e mezzo di ospedale, dopo aver ripreso a camminare, aver comprato dei mocassini di Gucci e quant'altro, ero sdraiata sul divano esattamente come il giorno in cui mi è venuto l'ictus a guardare dei video su YouTube, esattamente a perdere tempo come facevo prima. E quando mi sono trovata in quella situazione ho detto: ah, è così, cioè non è che adesso io vado in giro a fare la santona e a spiegare come funziona la vita e la morte o quant'altro per quello che mi è successo. Quindi la retorica in questo senso dovrebbe anche cercare di liberare dal peso di dover dare delle lezioni le persone a cui magari succede qualcosa e non dico che non hanno intenzione di cambiare, ma cambieranno nei limiti di come si cambia quando ci succede una qualsiasi cosa della vita.
Uno dei capitoli più assurdi di Poverina è quello in cui lei racconta il suo non cercato e non voluto scontro con gli antivaccinisti italiani.
L'esperienza parte dal giorno stesso in cui io ho condiviso quello che mi era successo sui social. Dopo neanche 24 ore sono arrivati i primi commenti, in cui delle persone chiedevano se questa emorragia cerebrale era stata causata da un vaccino, uno dei vaccini anti-Covid. Queste domande all'inizio lecite si sono poi trasformate in commenti molto più tranchant, in un certo senso, anche in manifestazioni violente di voglia di vedermi con una disabilità per il fatto di essermi vaccinato, cose simili. Ovviamente io non ho avuto quello che ho avuto a causa del vaccino. L'esperienza per me più assurda è stata scoprire che io all'improvviso ero diventata la celebre speaker di Radio DJ, nonostante io lavorassi in radio da 3 mesi, quindi di celebre non avevo un bel niente, pur di dare materiale a queste persone per potermi attaccare. Quindi c'erano delle pagine Facebook dove si raccoglievano commenti di persone che mi dicevano che io mi ero meritata quello che era successo, che adesso dovevo imparare dagli errori che avevo fatto e cose di questo tipo. Ed erano centinaia di commenti di questo tipo che io in molti casi ho cancellato quando arrivavano direttamente sui miei social. E in altri casi ho letto, recuperandoli dopo essere uscita dall'ospedale perché non volevo proprio infilarmi in quel ginepraio da subito. La cosa che mi ha stupito è che i Novax ancora adesso, quando leggono dei post su questo libro, scrivono sotto: "Ma per curiosità, è successo prima o dopo il vaccino del Covid?"
Poverina è un esempio di letteratura comica in italiano. Esiste questa letteratura comica in italiano?
Ci sono degli esempi di letteratura umoristica o comica in Italia che sono diversi dall'opera del comico che trascrive il suo pezzo, anche se effettivamente in molti casi sono comici. Io penso alle raccolte di racconti di Valerio Lundini o ai libri che ha scritto Saverio Raimondo. Loro due sono dei comici, però i loro libri sono effettivamente dei libri, non sono trascrizioni. È vero che il mercato italiano, forse a un certo punto, il mercato, diciamo, della letteratura umoristica è stato mangiato dai comici televisivi, quello sì, cioè c'era un gran numero di libri, io me li ricordo negli anni 90, anche 2000, c'era un gran numero di libri comici, però erano libri comici televisivi, erano trascrizioni, erano sceneggiature praticamente. Quindi effettivamente chiamarli forse letteratura comica era un eccesso di complimento, diciamo. Io ho sempre sentito la mancanza di libri di questo tipo, perché io sono una grande fan invece della letteratura umoristica, che però alla fine leggo principalmente di autori anglosassoni. Per me un libro italiano umoristico che mi ha veramente cambiato la vita e mi ha fatto dire vorrei fare questo prima o poi, sono i libri di Walter Fontana, quindi L'uomo di marketing e la variante limone, che è stato anche ristampato adesso, o Non ho problemi di comunicazione, insomma tutti i libri in cui partire dalla vicenda personale, dalla storia dell'autore che ha lavorato nel marketing, nella comunicazione, anzi, racconta poi in maniera assurda quel mondo. Quello è un esempio di letteratura umoristica italiana recente, però parliamo comunque di un libro degli anni 90. Però credo anche, insomma, che un esempio come il libro di Veronica Raimo, Niente di vero, che è un libro appunto tra la letteratura classica e quella umoristica, può essere un buon apripista per portare un po' più di umorismo nella narrativa italiana.
Poverina di Chiara Galeazzi è nelle librerie della Svizzera italiana con l'editore Blacky.
Alice! Alice!